Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Che ci facevano due giapponesi accompagnati da una signora trentina in piena guerra, cioè i primi di giugno del 44, su un'auto che si inerpicava faticosamente lungo i tornanti della Valle Ogra, a pochissimi chilometri da Pian delle Fugazze, cioè la Vallarsa? Perché vennero fermati e poi fucilati, anche la povera donna purtroppo, dai partigiani, e ancor prima perché erano partiti da Venezia per raggiungere Merano, passando a quanto pare non a caso da Rovereto? E infine, perché questa storia fino al 2005 rimase avvolta dal mistero? Mistero svelato, pazientemente e faticosamente, da due ricercatori, Paolo Savagnano e Luca Valente, che sono riusciti a far luce su questa inedita quanto clamorosa vicenda, nella quale si intrecciano ingredienti dal sapore forte, spionaggio, armi segrete e anche una dolorosa storia d'amore finita tragicamente. Partiamo dal contesto. Come detto, siamo nel giugno del 1944. Gli alleati hanno appena raggiunto Roma. Al nord Mussolini ha messo in piedi ormai da 9 mesi la sua Repubblica Sociale, è stato satellite della Germania nazista. Il Trentino, con l'Alto Adige e la provincia di Belluno, sono diventate l'Alpenvorland, cioè la zona di operazione delle Prealpi, un territorio annesso al Reich. Le formazioni partigiane, che appartengono alla divisione Garemi, per lo più composte da comunisti, stanno dando molto filo da torcere ai militari tedeschi e a quelli repubblichini. Lo scontro è feroce, a tratti addirittura barbaro. Non si contano uccisioni, torture, vendette da entrambe le parti. È la crudeltà che caratterizza le guerre civili. In questo clima plumbeo, dominato dalla paura e dalla morte, verso il 17 del 7 giugno del 44, un'auto, a quanto pare di media cilindrata, forse una Fiat 1100, attraversa il piccolo borgo di San Pietro in alta Valle Ogra. L'auto deve affrontare un tornante a gomito in salita, il motore al massimo dello sforzo, e l'autista, uno dei due giapponesi, è costretto a fermarsi. Da un'osteria escono un gruppo di partigiani che notano i due personaggi dei tratti orientali e la donna. Due giapponesi, pensano i ribelli, probabilmente appartenenti al corpo diplomatico del sollevante alleato della Germania e dell'Italia fascista, ora quella di Salò. Prede interessanti e preziose da scambiare magari con compagni in prigione, insomma un colpo inaspettato per le formazioni che da giorni erano impegnate in un'offensiva contro i militi fascisti e i battaglioni nazisti. La pattuglia, comandata da Guido Gaspari, nome di battaglia Scalabrin, partigiano dai modi bruschi, ritornato dalla Russia pieno di odio per il fascismo, prende in consegna i tre che vengono nascosti in una frazione sotto il controllo degli uomini della Garemi. I ribelli capiscono subito che soprattutto i due nipponici possono diventare preziosi per negoziare la liberazione dei loro compagni detenuti a Schio e a Vicenza. Ma le cose prendono fin da subito una brutta piega. I partigiani non si fidano, anzi ritengono che la trattativa che era stata avviata sia solo un escamotage dei nazifascisti per prendere tempo, per dare ai loro reparti appunto il tempo per organizzare un rastrellamento in grande stile. E infatti, nei giorni successivi, l'alta Valle Ogra diventa un vero e proprio campo di battaglia. Dalla vicina Vallarsa arriva un battaglione della polizia trentina, che era un corpo composto da trentini che combatteva con la divisa tedesca. Da Valli del Pasuvio si muovono ucraini e reparti della Guardia Nazionale Repubblicana, una morsa nella quale rimangono stritolati molti partigiani. Non c'è più tempo di trattare, quindi. Nonostante le pressioni fatte dai giapponesi sul ministro degli interni di Salò, Guido Buffarini Guidi, che a sua volta ordinò al prefetto di Vicenza di fare tutto il possibile per liberare i giapponesi, le condizioni per negoziare non ci sono più. Lo scontro è aperto, il sangue scorre copioso. Per i due giapponesi, che ricordo erano dei manager della Mitsubishi, interessati a sviluppare progetti di armi segrete in grado di invertire la rotta della guerra a favore del Giappone, e la donna, il destino è segnato, verranno fucilati. La storia potrebbe finire qui, Ma si tratterebbe di una, chiamiamola così, normale tragedia della guerra, anche se la presenza dei due giapponesi ai confini sulle montagne che separano Trentino e Veneto di per sé è curiosa. I giapponesi in Italia erano pochi, ancor meno dopo la caduta del regime avvenuta con l'arresto di Mussolini il 25 luglio del 43. Ma in quel luminoso inizio estate del 44 c'è ancora il Roberto, cioè l'asse Roma, Berlino, Tokyo, e a Venezia, dopo la fuga della città eterna, si è trasferita all'ambasciata nipponica in attesa di trovare posto a Salò, l'effimera capitale della Repubblica guidata da uno stanco Mussolini. Insomma, qualche giapponese c'è. E in quello strano 8 giugno di 78 anni fa, alla stessa ora nella quale i nostri tre protagonisti della nostra storia vengono arrestati dai partigiani veneti, a Fosso degli Affricchi, frazione della Betone, cioè in Toscana, quindi a centinaia di chilometri di distanza, un gruppo di partigiani attacca una grossa auto con targa nipponica, al volante della quale c'è un italiano, un autista di Merano. Dalla macchina partono alcuni colpi, ai quali i partigiani replicano con alcune raffiche di mitra. Uno dei due giapponesi a bordo rimane fulminato, è l'ammiraglio Mitsunobu, addetto navale in Italia. L'altro, un giovane tenente di vascello, seppur ferito, riesce a scappare. L'autista esce a braccia alzate gridando «Sono italiano» e viene lasciato andare dai partigiani. Incredibile coincidenza. Le uniche vittime del sollevante in Italia sono cadute a centinaia di chilometri di distanza, vittime di due agguati avvenuti nello stesso giorno e alla stessa ora nel tardo pomeriggio. Due fatti a quanto pare casuali, perlomeno ben difficilmente ricollegabili uno all'altro. In comune, però, le due delegazioni avevano la meta, cioè Merano. E perché Merano? Perché nella città termale sudtirolese c'è la delegazione navale giapponese, divisa da ufficiali di marina in mezzo alle Alpi, un'assurdità nell'assurdità della guerra. E di chi è la villa che ospitava questa delegazione? Della famiglia della signora Maria Clementi, originaria di Mezzocorona, sposata con Giovanni Giusto, colonnello degli Alpini piemontese e, lo diciamo subito, monarchico antifascista che aveva maturato la sua avversione al regime durante la fallimentare campagna di Grecia. La donna con i giapponesi non c'entra nulla, ma li conosce perché lavorano nella sua elegante dimora meranese, una conoscenza che le costerà purtroppo la vita. Maria su quella macchina c'è perché ha chiesto un passaggio per rientrare a Merano da Verona, dove si è recata a far visita a una sorella. In quei mesi le strade principali sono battute dalle raffiche dei caccia alleati e quindi hanno scelto un percorso più tortuoso, ma che ritengono, a torto, più sicuro. Ma la vicenda accaduta 78 anni fa alle falde del Pasubio investì con violenza la coppia. E qui siamo alla tragica storia d'amore. Maria e Giovanni si erano conosciuti nei primi anni 20 a Vienna. Lui, ufficiale degli Alpini, addetto militare all'ambasciata, lei ragazza di buona famiglia nella capitale austriaca per studiare. Un grande amore osteggiato dalla madre di lei, che non voleva che frequentasse un uomo molto più maturo. Ma come sempre accade, il no la forzò l'amore tra i due che si sposarono. Maria aveva 17 anni e per raggiungere il suo sogno dovette falsificare la firma della madre in calce ad un documento di nulla osta al matrimonio. La coppia ebbe due figlie e dopo una vita di peregrinazioni da una sede di comando all'altro, poco prima della guerra, i Giusto comprarono la bella villa di Merano. Il colonnello venne mandato sul fronte greco, dove venne ferito e successivamente gli fu assegnato il comando della scuola alpina di Aosta. Dopo l'8 settembre Giovanni Giusto scelse di collaborare con le formazioni partigiani piemontesi, che contribuì a organizzare, ma ben presto si scontrò lui monarchico con i comunisti e dovette rientrare clandestinamente a Merano, nascondendosi in un'ala della sua villa. La tragedia della tragedia inizia a pochi giorni dal sequestro da parte dei partigiani della Valle Ogra della moglie. Mosso dal sospetto che Maria con i giapponesi potessero essere cadute nelle mani dei partigiani, si procurò a quanto pare documenti falsi e da Merano riuscì a raggiungere la Vallarsa e poi la Valle Ogra. Pur essendo un militare e un patriota esperto, dovette esporsi facendo domande per cercare contatti con i partigiani In lacrima chiese anche l'aiuto del parroco di Valle del Pasubio, che però si rifiutò perché sospettava che quell'uomo, avanti con l'età e distinto, potesse essere una spia. Lui cercava solo di salvare la moglie, che purtroppo era stata già uccisa dai partigiani. Ma il colonnello ormai era ritenuto una spia e quando gli uomini della Garemi lo rintracciarono, lo fucilarono immediatamente. Chiusa questa amarissima vicenda, torniamo ai nostri due poveri giapponesi e alla domanda iniziale. Che ci facevano dalle nostre parti? Come detto, si trattava ufficialmente di rappresentanti della Mitsubishi. In realtà, agenti di Tokyo incaricati di seguire un progetto di arma ritenuta decisiva per capovolgere le sorti del conflitto. E quale arma? Aerei? Bombe speciali? Artiglieria? Ma che? Sommergibili. Ma come? Sommergibili in mezzo alle montagne? Sì, esattamente, sommergibili in mezzo alle montagne. A Torbole, nelle officine ricavate nella galleria Adige Garda e a Rovereto, alla fine del 1943, la Caproni avviò la costruzione di alcuni prototipi di un mini sommergibile rivoluzionario. L'ingegner Secondo Campini, geniale braccio destro di Caproni, che era originario di Arco, padre del primo aereo a reazione italiano che staccò le ruote dal suolo per la prima volta il 28 agosto del 40, applicò lo stesso principio ad un motore subacqueo, un motore a reazione che anziché aspirare aria per creare il getto di spinta succhiava l'acqua nel reattore che poi la sputava facendo muovere il sommergibile a grande velocità. Il prototipo mostrò caratteristiche eccezionali e il Giappone voleva portare disegni e pezzi attraverso i grandi sottomarini che, correndo rischi sempre maggiori, collegavano le isole del Sollevante all'Europa, un compito che era stato assegnato ai due tecnici, ma la guerra stava volgendo al peggio per l'asse e una sera d'aprile del 1945, incalzate degli americani, i tedeschi fecero affondare il prototipo in mezzo al lago di Garda. Storia di guerra, di morti innocenti, di trame rimaste segrete per anni e che ancora rimangono in parte avvolte nell'ombra. Destini di gente di montagna che si incrociano con quelli di gente venuta dall'estremo oriente. Storia di mare e di montagne, di marinai e di alpini. Storia di un amore finito tragicamente nei boschi del Pasubio, spento dal piombo di chi in realtà avrebbe dovuto essere amico. Storia che dimostra l'incredibile fantasia della storia. Bene, se volete saperne di più potete leggere il libro Il mistero della missione giapponese, edizioni CR, che è stato scritto da Paolo Savegnano e Luca Valente. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra anche qui da noi che la realtà è più fantasiosa della fantasia.